Le scelte formali. Linguaggio e stile. Come i colori e l'uso della luce connotano fortemente un'opera pittorica, così in letteratura l'aspetto stilistico di un testo, cioè la scelta degli strumenti espressivi, lessico, sintassi, punteggiatura, figure retoriche e il modo in cui vengono usati e organizzati, condiziona il risultato artistico e la fruizione da parte dei lettori. I registri linguistici. Con il termine registro si intende l'insieme di scelte linguistiche e formali, lessicali, sintattiche e grammaticali, adottate da uno scrittore per caratterizzare i personaggi, gli ambienti, le situazioni e conferire alla narrazione un tono che può essere poetico, realistico, eccetera. Registro alto. Appartiene alla narrazione colta e formale. Il lessico è vario e ricercato, la sintassi studiata e elaborata, come in questa descrizione con cui lo scrittore ottocentesco Antonio Fogazzaro apre il romanzo Piccolo Mondo Antico, 1895. Le parole sono evocative, alcune poco utilizzate nell'italiano corrente. Soffiava sul lago una breva fredda, infuriata di voler cacciar le nubi grigie pesanti sui cocuzzoli scuri delle montagne. Infatti, quando i pasotti, scendendo dal Bogasio superiore, arrivarono a Casarico, non pioveva ancora. Le onde stramazzavano tuonando sulla riva, sconquassavano le barche incatenate, mostravano qua e là, sino all'opposta sponda austera del Doi, un lingueggiar di spume bianche. Registro colloquiale, informale. L'autore o l'autrice rende la prosa simile al parlato quotidiano, utilizzando parole semplici e tratte dall'uso popolare o a volte dialettale, come accade nell'esempio che segue, in cui compaiono la parola fregare e l'aggettivo generico buona per indicare una storia appassionante. Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Registro medio. Tra i due registri estremi si colloca una grande varietà di soluzioni stilistiche che l'autore o l'autrice sceglie sulla base degli effetti che vuole ottenere. Il più praticato è il registro medio, corretto, ma articolato in modo semplice come in questo esempio. Un pomeriggio di settembre, Videsot, mentre attraversava un ripiano abitato dalle marmotte, udì venire dal cielo alcuni acutissimi gridi. Guardò in su e vide due aquile. Le marmotte, che stavano godendosi gli ultimi raggi di sole prima di chiudersi nel letargo, fischiarono l'allarme aereo come sempre sono solite fare in questi casi. Le più prudenti sparirono subito sottoterra. Le scelte lessicali, dunque, esprimono non solo il punto di vista, vedi pagina 77, di un personaggio, ma anche il suo posto nella società, nella realtà narrativa in cui è collocato. Per esempio, quando Manzoni fa dialogare Don Abbondio e Renzo, il parroco è imbarazzato e, per togliersi d'impaccio, cerca conforto in un linguaggio alto e colto per impressionare l'interlocutore. Manzoni disegna una scena vivacissima in cui la lingua, il latinorum, confonde Renzo. Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, sisi saffinis, cominciava Don Abbondio contando sulla punta delle dita, si piglia gioco di me, interruppe il giovine. Che vuol che io faccia del suo latinorum? Orsù, il testo è chiaro e lampante. Ante quam matrimonium denuncet. Le ho detto che non voglio latino. La sintassi. Anche la struttura dei periodi assume un valore stilistico e dà ritmo alla narrazione, attraverso una sintassi più o meno complessa. Due sono le tipologie fondamentali. Paratassi o coordinazione. I periodi sono costituiti da frasi coordinate tra loro tramite congiunzioni coordinanti, ma, e, oppure. Asindeto, cioè per mezzo di segni di punteggiatura, punti e virgole. Polisindeto, quando tutte le frasi sono introdotte dalla stessa congiunzione. Ne è un esempio la prosa delle favole, vedi pagina 281, e buona parte della prosa novecentesca, come nel brano seguente dove il ritmo, grazie alla paratassi, risulta vivace, a volte incalzante. Nel vestire ero vanitosa. Mi mettevo una cintura nuova e mi credevo chissà che. Con le compagne andavamo a parlare sotto un albero, dicevamo che da grandi avremmo fatto le attrici. Ci specchiavamo, Ci confrontavamo i corpi, i piedi, la misura della vita. Eravamo prese dalla fantasia. Ipotassi o subordinazione. L'ipotassi è caratterizzata da periodi più lunghi e complessi, per la presenza di molte subordinate, spesso inserite le une nelle altre, separate da virgole e rette da una proposizione principale. Questa struttura produce un ritmo narrativo più ampio e lento ed è frequente nelle sequenze riflessive o nella prosa psicologica. Manzoni utilizza le due tecniche per caratterizzare i suoi personaggi. Quando parlano personalità di rilievo, il periodare è ipotattico, per sottolineare una parlata più colta e raffinata, ricca di incisi. Quando invece parlano gli umili, si passa alla paratassi, che è la modalità più colloquiale. Vediamo un brano del discorso del cardinale Federico a Don Abbondio. «Ebbene, figliuolo e fratello, poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro, se voi sapete chi io abbia per pusillanimità, per qualunque rispetto, trascurato qualche mio obbligo, ditemelo francamente, fatemi ravvedere affinché, dove è mancato l'esempio, supplisca almeno la confessione». Il discorso si apre con una frase casuale intercalata a una relativa e a una condizionale. Seguono le frasi principali. Ditemelo francamente. Fatemi ravvedere, con i pronomi enclitici attaccati al verbo, a cui seguono, intrecciate elegantemente, altre due subordinate. Contribuiscono a creare effetti stilistici anche altre tecniche, per esempio quella di invertire l'ordine sintattico consueto di una frase. Il linguaggio letterario può anche discostarsi dalle norme grammaticali. Lo scrittore può, per esempio, non esprimere il predicato, frasi nominali, e usare solo sostantivi, come fa Verga in questo esempio. Tanti pensieri, tante inquietudini, tante fatiche. La coltura dei fondi, il commercio delle derrate, il rischio delle terre prese in affitto. La punteggiatura. La punteggiatura ha nella narrativa una funzione stilistica che va al di là del compito di scandire il testo. Dà ritmo, conferisce valore espressivo alla narrazione, isola parole o frasi. Rideva, con gli occhi, fin dal primo momento che era salito. In questo caso, le virgole isolano con gli occhi, dando enfasi all'espressione e carattere al personaggio. Lui. Mi chiese cosa facevo e se avevo molto usato la chitarra in quei mesi. Qui Pavese contravviene alle norme sintattiche della lingua separando il soggetto dal verbo e collocandolo all'inizio della frase perché assuma rilievo. Il giovane si levò e indietreggiò. Era a capo scoperto. Le foglie avevano scompigliato i suoi riccioli ostinati e aggrovigliato i suoi capelli d'oro. Gli balenava negli occhi un'espressione di timore, simile a quella di chi si è risvegliato d'improvviso. Le sue narici, dal puro contorno, si dilatarono e un interno moto nervoso fece impallidire le sue labbra e le lasciò tremanti. Ogni particolare del personaggio è separato da un punto fermo. Il giovane viene descritto, quasi svelato, con un movimento di avvicinamento simile a uno zoom. Nella narrativa del Novecento è frequente l'uso del punto fermo, sulla scia dei ritmi della prosa statunitense come quella di Hemingway. Ed era il vecchietto che rideva. Ma egli non rideva ora. Rideva, con gli occhi, fin dal primo momento che era salito. Con gli occhi acuti, vivi, ridendo fisso, guardando a sé dinanzi. Me, il sedile, il giovane catanese e ridendo, felice. Questa tendenza è molto diffusa nella narrativa attuale, nella prosa giornalistica e sul web. La soluzione estrema nell'uso della punteggiatura è quella di non usarla del tutto, come nel caso del flusso di coscienza. Vedi pagina 93. Le figure retoriche e la loro classificazione. La retorica era, per i greci e i latini, l'arte dello scrivere e del parlare in modo preciso e persuasivo. Oggi il termine evoca qualcosa di artificioso. Gli strumenti retorici continuano, tuttavia, a essere utilizzati anche nel discorso quotidiano e, in particolare, le figure retoriche rivestono grande importanza nei testi letterari dove acquistano valore espressivo. Vediamo in modo sintetico le principali categorie di figure retoriche. Figure semantiche. Riguardano il significato delle parole. La similitudine è un paragone tra due termini, solitamente introdotto da congiunzioni nessi modali, verbi. Così, come, tale, quale, sembra, pare, e come, è simile, assomiglia. Così Collodi rappresenta un mucchio di ragazzini ammassati su un carro. Il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. La metafora è tra le figure più utilizzate dagli scrittori. Il termine deriva dal greco e significa trasferimento. Avviene cioè uno spostamento per cui un oggetto è indicato attraverso un altro, che ha con esso un rapporto di somiglianza e a che appartiene a una diversa sfera di significato. Tradizionalmente la metafora è considerata una similitudine abbreviata. «So che sei sempre stato un coniglio», disse. Sotto l'immobile campana del cielo, giusto nel mezzo, era un paese, ammonticchiato su un cocuzzolo e circondato di magre vigne digradanti intorno. In questo esempio, l'autore associa la parola campana alla forma che ha il cielo, che sembra proteggere il paesino sulla cima della collina. Anche magre, riferito alle vigne, è una metafora. In questo caso è una personificazione con la quale si attribuiscono alle cose o alla natura caratteristiche umane. Ammonticchiare, verbo metaforico, dà l'idea del paese come un mucchio di oggetti messi uno sull'altro di cui non si distinguono bene i contorni. La sinestesia è una metafora particolare in cui si associano parole che appartengono a sfere sensoriali diverse, dal greco percepire insieme, come fredde luci, suono luminoso, urlo nero. L'iperbole accentua un concetto o una qualità attraverso termini eccessivi, a volte con effetti di inverosimiglianza, ad unaton. Non era soltanto grande e grosso, era un Polifemo. Sarà stato 2 metri e indossava gli abiti più lerci che avessi mai visto addosso a una creatura semovente. La metonimia è la sostituzione di un termine con un altro, con cui ha un rapporto di contiguità. Si hanno vari casi di sostituzione. La causa per l'effetto. Sentire il telefono per sentire lo squillo del telefono. L'astratto per il concreto. L'infanzia per dire i bambini. Il materiale per l'oggetto. Il ferro per dire la spada. L'autore per l'opera. Leggere Manzoni per leggere I Promessi Sposi. L'antonomasia. Attribuire a una persona come nome comune il nome proprio di un personaggio con qualità e caratteristiche simili, indicare una persona o una cosa anziché col suo proprio nome, con uno più generico, con una qualità o con il luogo di nascita. Perpetua, per esempio, da nome di personaggio manzoniano è diventato nome comune per indicare la persona al servizio di un sacerdote. La sineddoche indica la parte per il tutto. Si indica una persona, un animale o una cosa citando una parte di essa. Per esempio, tetto per dire casa, pane per dire cibo, lo straniero per dire gli stranieri, testa per dire persona. L'ossimoro è l'accostamento di 2 parole che esprimono concetti opposti. Né I Promessi Sposi di Manzoni se ne incontrano diversi. Diavolo d'un frate. Un reo buon uomo. Silenzio assordante. Figure di pensiero. Riguardano il discorso nel suo insieme con un effetto di trasformazione del linguaggio sul piano logico. Di seguito le più frequenti. L'allegoria, dal greco allon, altro, e agoreuo, dico, cioè dico una cosa diversa da quello che sto dicendo. È la figura con cui un concetto astratto viene espresso tramite un'immagine o una sequenza di immagini concrete. Tra i 2 termini devono esserci dei rapporti di somiglianza, oggettivi o soggettivi. L'allegoria può essere molto ampia fino a coincidere con un'intera opera o caratterizzarla. L'esempio più noto è la selva oscura della Divina Commedia in cui Dante si perde, che è l'allegoria del peccato perché, come quest'ultimo, è buia, insidiosa e vi si smarrisce. Nelle favole, vedi pagina 281, troviamo molti esempi di allegoria come ne La rana e il bue di Fedro, in cui una rana cerca di gonfiarsi più che può per assomigliare a un bue e alla fine scoppia. Il racconto mette a confronto 2 mondi, quello degli animali e quello degli umani. Anche nella storia dell'arte sono presenti le allegorie. La Statua della Libertà, per esempio, calpesta catene spezzate, simbolo di liberazione dall'oppressione delle tirannie. Tiene in pugno una fiaccola, simbolo della libertà che illumina il mondo, e regge la dichiarazione di indipendenza, fonte scritta nel diritto, senza il quale non esiste libertà. L'ironia è spesso alla base di interi racconti o romanzi. Vedi pagina 491, umorismo. Detta anche antifrasi, consiste nell'esprimere l'opposto di quanto in realtà si vuole dire. Con il paradosso si afferma qualcosa che va contro l'opinione comune o la verosimiglianza e di conseguenza produce sorpresa o incredulità. Vedi pagina 302, fantastico, e pagina 491, umorismo. Ad esempio, in Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, il cappellaio matto chiede ad Alice: vuoi un regalo di non compleanno? Con l'eufemismo si attenua o si addolcisce un'espressione troppo cruda o offensiva, così come ha un effetto di attenuazione la litote, con la quale si afferma un concetto negando il suo opposto, come fa Manzoni quando dice di Don Abbondio che non era nato con un cuor di leone. Molta letteratura contemporanea ha come tema centrale proprio la negazione dell'eufemismo. Parole crude e un registro basso sono cercati e voluti dagli autori per ottenere un maggiore effetto di realismo. Altre tecniche retoriche molto utilizzate nella prosa riguardano l'ordine sintattico, la successione delle parole per ottenere effetti di ritmo, di tono, eccetera. Eccone alcune. Il climax è una successione di parole o espressioni poste in ordine di crescente intensità. Osserviamo questa descrizione. Il personaggio è assetato, al limite della sopportazione. L'enfasi delle frasi, coordinate fra di loro, insiste sulle sue sensazioni, disposte in modo da trasmettere anche al lettore il disagio del personaggio. Aveva una sete terribile, la gola secca e un saporaccio in bocca. Sentiva di avere le labbra tanto screpolate da essere sul punto di sanguinare. Se non avesse bevuto al più presto, sarebbe morto disidratato. Aveva bisogno d'acqua, tantissima acqua, tutta l'acqua che fosse riuscito a trovare. Spesso gli autori ripetono parole o intere frasi. È la tecnica della ripetizione. La sua pelle era ben dura, la sua carne più dura ancora. Quando la ripetizione si trova all'inizio della frase, prende il nome di anafora. Addio, monti sorgenti dall'acque. Addio, casa natia. Addio, casa ancora straniera. Addio, chiesa. Con l'accumulazione vengono enumerati anche in forma disordinata oggetti, sentimenti, persone o immagini. Le parole e le grida degli uomini e delle donne, i colpi delle mazze, l'urto degli arnesi e delle armature, il nitrire dei cavalli e ogni altro rumore della mischia gelarono allora nell'aria. Per imitare il modo espressivo tipico del parlato, lo scrittore può ricorrere all'anacoluto, una figura retorica sintattica che spezza la regolarità di una frase, per esempio inserendo due soggetti, retti da un unico verbo, come nel famoso esempio manzoniano. I soldati, è il loro mestiere di prendere le fortezze,